Buongiorno a tutti, benvenuto anche da parte mia. Apriamo la parola di Dio nel Vangelo di Marco. Marco capitolo 4. In queste domeniche abbiamo visto insieme una serie di parabole del Signor Gesù e ancora oggi ne vediamo una. È la parabola del seme e del granello di senape, quindi siamo in Marco capitolo 4, versetti 26 a 34. Marco 4, versetti 26 a 34. Ascoltiamo la parola di Dio. Diceva ancora Cristo: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra, da se stessa, dà il suo frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio? E con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato intera, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Leggiamo fino a questo versetto. Queste settimane, quando preparavo questi messaggi sulle parabole di Gesù, mi sono ricordato ancora una volta che tutte queste parabole hanno una cosa fondamentale in comune. E il messaggio di queste parabole è che noi abbiamo idee sbagliate su Dio e idee sbagliate sul modo in cui Dio agisce in questo mondo. Molte di queste parabole parlano di questo concetto di regno di Dio o di regno dei cieli. La stessa cosa, cioè questo regno di Dio, questo progetto di Dio per la salvezza del mondo, questo regno di Dio sulla terra nel quale si entra attraverso la Chiesa. E tutte queste parabole enfatizzano tutte lo stesso punto, che noi abbiamo idee sbagliate sul modo in cui Dio agisce in questo mondo. Ed è la stessa cosa qui, in queste due parabole che abbiamo letto. Queste parabole paragonano il regno di Dio a un seme, cioè il seme rappresenta l'azione di Dio attraverso la sua parola e lo Spirito Santo. Ci sono due parabole famose sul seme. La più famosa è quella sempre in Marco capitolo 4, la parabola del seminatore. Vi ricordate che in questa parabola il punto focale è il suolo. No, ci sono vari tipi di suoli, c'è la roccia, le spine. E il punto che enfatizza questa parabola è che non tutti ricevono il seme nello stesso modo. Invece questa parabola che guardiamo oggi enfatizza proprio il seme stesso, come il seme agisce nella terra, come Dio agisce. E queste due parabole, perché sono due parabole diverse, distinguono fra due fasi nel regno di Dio. C'è la crescita del regno di Dio, e poi c'è la mietitura, c'è il risultato. Quindi guardiamo prima la crescita del regno di Dio. Come cresce il regno di Dio in questo mondo? Come accade? Come si diffonde? Pensa un attimo cosa evoca l'idea di regno di Dio. Quest'idea di regno di Dio, cosa evoca nella nostra mente? No, se pensiamo a Dio, il creatore dell'universo, il suo regno, no, pensiamo a qualcosa di potente, qualcosa di maestoso, qualcosa di incredibile. Eppure qui il regno di Dio viene paragonato a una cosa molto umile, a un seme. Viene paragonato a un seme. Questa parabola, questa immagine del seme, è un'immagine che tutti possono capire. È una delle cose che affascinano ancora i bambini. No, il fatto di mettere un seme nella terra, annaffi la terra, aspetti, poi dopo qualche tempo viene fuori qualcosa, spunta fuori qualcosa. Dovremmo meravigliarci ancora oggi di questa cosa. Non ci meravigliamo purtroppo perché con la dittatura mentale che esercita la scienza su di noi pensiamo di poter spiegare tutto e non ci meravigliamo più. Però dovremmo meravigliarci di questa cosa. Un seme nella terra che piantiamo e poi dopo un po' viene fuori qualcosa, come per miracolo. E questo concetto di seme sembra così banale, molto semplice, ma è un concetto importante per capire il regno di Dio, perché c'è un'idea fondamentale nel seme, e questa idea è l'idea di potere nascosto. Il seme è qualcosa che ha un potere nascosto. C'è potenza in un seme. No, c'è potenza in un seme. Se pianti il seme nella terra, prima non succede niente, però dopo un po' spunta fuori qualcosa. Vedi una robina verde che viene fuori e ineluttabilmente, inesorabilmente, c'è qualcosa che viene fuori. C'è un processo biologico misterioso che non possiamo innescare noi, ma che si innesca e inevitabilmente viene fuori qualcosa. E viene fuori qualcosa che è molto più grande del seme stesso. Questa è parte dell'immagine. Il seme è una cosa minuscola, umile, però dopo un po' inevitabilmente viene fuori qualcosa fuori di ogni proporzione con il seme. Quindi c'è questa idea di potenza. Poi c'è anche l'idea di potenza nascosta, versetto 27, questa frase che è probabilmente una delle chiavi di questa parabola, la prima parabola, senza che egli sappia come. Certo, l'agricoltore anche lui fa la sua parte, però l'enfasi della parabola è sul seme. Il seme viene piantato e cresce senza che egli, l'uomo, sappia come. C'è qualcosa di misterioso. E penso che con questa parabola Gesù sfidava gli ebrei della sua epoca, perché gli ebrei della sua epoca, alcuni di loro, avevano le loro strategie per fare avvenire il regno di Dio. C'erano i zeloti, che erano un po' i terroristi dell'epoca, volevano far avvenire il regno di Dio attraverso la violenza. Volevano cacciar fuori i romani attraverso azioni violenti. C'erano i farisei, che anche loro avevano la loro strategia, la pietà religiosa. No, se noi siamo tutti fedeli a Dio, se abbiamo pietà religiosa, Dio farà qualcosa e farà venire il suo regno. E Gesù Cristo sta dicendo agli ebrei, il regno di Dio non dipende dalle strategie umane. Nel regno di Dio c'è qualcosa di misterioso, come un seme che cresce. E questa sfida è la stessa per noi. Anche noi abbiamo le nostre strategie per far crescere il regno di Dio, e anche a noi Gesù Cristo dice: fermati un secondo e rifletti un po' su quello che sta succedendo nel mondo. No, pensaci un attimo, se Dio è veramente venuto nel mondo 2000 anni fa, come crediamo noi come cristiani, se non ci credi, se non sei cristiano, ipotizziamo che fosse vero. No, non do mai per scontato che siamo tutti cristiani, ma noi cristiani crediamo che Dio è venuto in questo mondo 2000 anni fa, nella persona di Gesù. Se è veramente vero che Dio è venuto, tutto dovrebbe essere cambiato, o no? Il mondo dovrebbe essere diverso. E in un certo senso lo è, perché c'è la Chiesa. C'è questo mistero inspiegabile della Chiesa. Pensa per esempio nei paesi perseguitati, pensi alla Corea del Nord, è il paese del mondo dove la Chiesa è più perseguitata di tutti. Se in Corea del Nord, se sei cristiano, sei ammazzato subito. Come si può spiegare che ci sia la Chiesa cristiana in Corea del Nord? Cioè, non soltanto perché la Chiesa è perseguitata, ma se ci pensate, il cristianesimo è completamente estraneo alla cultura di questi paesi. Un paese come la Corea. Com'è possibile che ci sia una Chiesa cristiana, che il nome di Cristo sia adorato in Corea? È il seme del regno di Dio che cresce. Quindi una differenza si vede, però allo stesso tempo non si vede nessuna differenza, perché in questo mondo la Chiesa è invisibile. Cioè la Chiesa è dappertutto, la puoi vedere se la vuoi vedere, ma il mondo non la vede. È come se non fosse cambiato niente, è come se il regno di Dio non ci fosse. Invece il regno di Dio è già qui, ha già cominciato, sta crescendo in modo nascosto, però non si vede. Molti cristiani, se siete come me, io sono molto frustrato quando vedo la confusione nella Chiesa. C'è tanta confusione nella Chiesa cristiana oggi, tante cose strane, tante cose false che vengono insegnate. A me dà molta rabbia vedere che spesso quando qualcuno insegna una cosa sbagliata, ha tanti seguaci. Non ci sono chiese di 2-3 mila persone dove insegnano delle cose assolutamente sbagliate. E poi altre chiese che cercano di insegnare la cosa giusta, essere fedeli, e questa chiesa è piccola. Ci sono solo poche persone. E a volte mi chiedo, ma perché è così? Perché c'è tanta confusione? Perché il seme è nascosto. Dio agisce. Dio agisce attraverso la sua Chiesa in questo mondo. Però questa azione è nascosta. E penso che questa idea del seme che agisce sia un grande incoraggiamento e una grande sfida per noi cristiani. Innanzitutto è un grande incoraggiamento perché ci ricorda che l'idea che il Vangelo è un miracolo permanente. Se tu sei cristiano questa mattina, sei un miracolo vivente. Se tu sei cristiano, è successo qualcosa di miracoloso. Un seme piantato dentro di te è cresciuto, senza che tu sappia come. C'è stato questo processo nascosto, misterioso. E per quello che noi dobbiamo seminare come cristiani. Non dobbiamo stancarci di seminare ogni giorno della nostra vita. Seminiamo con i nostri amici, con la nostra famiglia, e a volte vediamo il seme che viene fuori. Penso che molti di noi possono dare testimonianza di questa cosa. Abbiamo parlato, abbiamo condiviso la nostra fede con amici, colleghi, per anni e anni, e non succede niente. E poi un giorno succede qualcosa. Non c'è una robina verde che spunta fuori. Questa persona dice, vorrei leggere la Bibbia, o vorrei venire in chiesa con te. E quando succedono queste cose noi ci meravigliamo. In un certo senso non dovremmo meravigliarci, dovremmo pensare, ma questo è normale perché io ho condiviso la mia fede con questa persona per tanti anni, e quindi è normale che adesso questa persona voglia venire in chiesa. Ma in realtà noi ci meravigliamo perché sentiamo che c'è qualcosa di inspiegabile. Sentiamo che c'è un miracolo, che c'è un seme nascosto, non sapevamo che fosse lì, che ha cominciato a crescere e a germogliare. E questa cosa è fuori dal nostro controllo. E ci meravigliamo. Quindi questo è molto importante per noi. Non dobbiamo scoraggiarci di seminare. Seminare la parola attraverso la nostra attitudine, la nostra vita, ma anche attraverso le nostre parole. Con le persone che ci stanno attorno. Dobbiamo seminare. Perché il nostro Signore Gesù dice che il regno di Dio è proprio così, un seme piantato, l'uomo dorme, si alza la notte e il giorno, e il seme intanto germoglia e cresce, senza che egli sappia come. Il nostro compito non è di capire come funziona questa cosa, il nostro compito è di seminare, e di meravigliarci quando vediamo qualcosa che viene fuori. Quindi abbiamo fede questa mattina, abbiamo fede nel potere nascosto del regno di Dio. Il regno di Dio è qui, adesso, in questo mondo. Lo si vede nella Chiesa. Si entra a far parte di questo regno nella Chiesa. E Dio è al lavoro in questo mondo attraverso la Chiesa, attraverso uno di noi. Cristo è al lavoro. Quindi questo è un grande incoraggiamento. E poi questa immagine del seme è anche una grande sfida. È una grande sfida perché ci ricorda che non siamo in controllo di niente. C'è qualcosa di un po' paradossale se pensiamo a questa immagine, quello che dice Cristo qui. Pensa un attimo quanti milioni di cristiani ci sono in questo mondo che si impegnano per Cristo. No. Pensa quanti pastori, quanti predicatori ci sono in questo mondo, quanti missionari, quanti evangelisti, quante persone che dedicano tempo a studiare la parola, a predicarla, a insegnarla, quanti missionari che prendono iniziative, che proclamano la parola in piazza, quanti cristiani si impegnano nei campeggi estivi, tavole rotonde, iniziative di evangelizzazione, quante persone si danno da fare. E poi il Signore Gesù viene e dice: ah, sai come si diffonda il regno di Dio? Così, da solo. No, così, succede tutto da solo. La terra da se stessa, no? La parola in greco è automaton, automaticamente, la terra da se stessa produce il grano. Quindi c'è qualcosa di un po' paradossale, c'è una sfida per noi. Noi ci impegniamo, abbiamo tante strategie, tante idee, lavoriamo, ed è una cosa giusta. Però Cristo dice: sai come si diffonde il regno di Dio? Così, da solo. E tu non sai come, quando. C'è un processo al lavoro che tu non puoi né innescare, né controllare, né accelerare, né fermare. È completamente fuori dal nostro controllo. Il nostro compito è di seminare e di credere nel Signore Gesù. Infatti, se ci pensi, se pensi come la Bibbia descrive la salvezza, capisci subito che la salvezza è qualcosa che è fuori dal nostro controllo. Come descrive la salvezza la Bibbia? La Bibbia parla di circoncisione del cuore, togliere il cuore di pietra, mettere un nuovo cuore, parla di nuova creazione. Gesù dice: il momento è venuto che i morti odranno la voce del Figlio e risusciteranno. Vedete come la salvezza viene descritta nella Bibbia? Viene descritto come qualcosa che è totalmente al di là del nostro controllo. Si parla di nuova creazione, di resuscitare, di cambiare tutto. Questo è il processo del seme. E quello che il Signore Gesù ci sta dicendo è che questo spiega perché il Signore Gesù non è ancora tornato. Perché il regno di Dio è già qui, in mezzo a noi. È da 2000 anni che il regno di Dio è cominciato, però Gesù non è ancora tornato perché ci vuole tempo. Ci vuole tempo per questo processo. Ci vuole tempo perché il seme cresca nella terra. E Gesù Cristo tornerà quando questo tempo sarà compiuto. Questo spiega in quale epoca viviamo. Adesso noi viviamo fra la prima venuta di Cristo e la seconda venuta di Cristo. Il regno di Dio è già qui, però allo stesso tempo preghiamo: venga il tuo regno. Quando diciamo venga il tuo regno, cosa stiamo dicendo esattamente? Questa è la seconda parte della parabola, il secondo punto, la maturazione del regno di Dio. Perché vedete, queste due parabole non descrivono solo come il regno di Dio cresce adesso, ma descrivono anche il risultato. Versetto 29. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Noi cristiani abbiamo una fede che i teologi nel loro gergo chiamano escatologica, cioè vuol dire che riguarda le cose della fine. Noi aspettiamo qualcosa. Noi cristiani crediamo che non siamo soltanto qui per vivere la nostra vita come tutti gli altri, aspettiamo qualcosa. Aspettiamo un evento, e questo evento è il ritorno di Cristo. E questo ritorno di Cristo è sinonimo sia di salvezza che di giudizio. Le due cose vanno insieme. La parabola nel versetto 29 parla di mietitura, e sicuramente c'è un riferimento al profeta Gioele, nel capitolo 3, versetto 13, nel quale Gioele parla del giudizio delle nazioni, dice: date mano alla falce, perché la messa è matura. La mietitura parla in particolare di giudizio. un giorno il Signore Gesù tornerà per giudicare. Quindi la parabola enfatizza questo punto importante: il regno di Dio cresce in modo nascosto, ma non è che deve crescere per sempre, ci sarà un giorno della mietitura. Ci sarà un giorno nel quale il Signore Gesù dirà: adesso il campo è pronto e io torno. E quel giorno lì sarà un giorno di salvezza e di giudizio. Le due cose vanno sempre insieme nella Bibbia. Sarà un giorno di giudizio perché ci sarà una mietitura. La gente che non ha accettato di sottomettersi a Cristo sarà spazzata via. Questa è l'immagine della mietitura. Ci sono concetti nella Bibbia, Cristo ne parla spesso, no? Per esempio parla di questa immagine, due donne in un campo, una è presa, l'altra è lasciata. C'è questa idea, anche questa è un'immagine dell'Antico Testamento, una donna è presa, quella che è presa è quella cattiva, non crede, spazzata via, quella che è lasciata è quella che crede e che rimane nel regno di Dio. Un giorno deve venire nel quale Dio, Cristo, farà piazza pulita in questo mondo. Rimarrà solo il suo regno, e questo regno, da questo ne verrà tolto tutte le persone che credono in lui. Questo è un aspetto del cristianesimo che non ci piace enfatizzare molto. A noi ci piace chiedere alle persone di credere, ci piace invitare le persone a credere a Gesù, perché Gesù è vero e noi lo crediamo. Però c'è anche un altro aspetto, c'è l'aspetto del giudizio, perché Gesù non dice: io ti consiglio di credere in me, secondo me sarebbe una buona idea se tu credessi in me. Gesù dà un ordine, Gesù dice: io richiedo fede, io esigo dal mondo fede in me, perché io sono Dio, Dio uomo, io sono la verità e la via. Nessuno può venire al Padre se non attraverso me. E in questo mondo, in questo momento, Cristo sta seminando. Infatti, ogni volta che la parola viene predicata, Cristo semina. Sapete perché? Perché la parola di Dio ha sempre un effetto sulle persone. Le parole che io sto dicendo adesso, quello che sto facendo adesso, ha un effetto su ognuno di voi. Un effetto positivo, forse, ci credete, o un effetto negativo, credete sempre meno, però che tu lo voglia o no, quello che sto dicendo, la parola di Dio, ha un effetto su di te. È il seme che viene seminato. Quindi il ritorno di Cristo è sinonimo di giudizio, di mietitura, però è anche sinonimo di salvezza. Queste parabole enfatizzano il fatto che il regno di Dio sarà una cosa bellissima, soprattutto la seconda parabola. Guardate il versetto 32. Quando questo grano di senape è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi. Non so se legumi sia la traduzione migliore, una pianta verde. E fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli dal cielo. Questo è semplicemente un'immagine della bellezza del regno di Dio. Al momento il regno di Dio non si vede. La Chiesa è disprezzata, però un giorno si vedrà e il mondo vedrà che il regno di Dio è una cosa bellissima. A volte io uso l'immagine di un edificio, un condominio che viene ristrutturato e c'è un'impalcatura tutto intorno, no, un edificio che è costruito, c'è un'impalcatura, quindi l'edificio non si vede, l'impalcatura è una cosa brutta da vedere, non si vede niente. Però un giorno viene tolta l'impalcatura e appare il nuovo edificio. E uno passa davanti e dice: ah, non mi sarei mai immaginato una cosa così, no? È da settimane che passo, vedo questa impalcatura brutta, adesso l'hanno tolta e c'è questo edificio molto bello. E il regno di Dio è la stessa cosa. Quando Cristo verrà, l'impalcatura verrà tolta e gli uomini di questo mondo diranno: ah, questa è la Chiesa di Dio. Questo è il regno di Dio, una cosa bellissima. O sarà come un grande albero, così ricco, con gli uccelli del ramo che possono ripararsi nei suoi rami. Quindi il regno di Dio quando Gesù verrà per completare l'opera, sarà una cosa bellissima. Ma sapete perché sarà una cosa bellissima? Ancora una volta, perché i malvagi saranno stati spazzati via, coloro che non credono nel Signore Gesù. Il libro dell'Apocalisse finisce così: beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Ma fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Il regno di Dio viene paragonato con tante immagini diverse nella Bibbia, perché è una cosa talmente difficile da immaginare che la Bibbia usa molte immagini: la città, città di Dio, il campo, la mietitura, ma in tutte queste immagini c'è sempre un punto in comune. Ci sono quelli che sono dentro e quelli che sono fuori della città. C'è la mietitura, c'è il grano che viene serbato e c'è l'erbace che viene bruciata. Quindi la mia domanda per te questa mattina è: cosa significa per te il regno di Dio? Questo tema del regno di Dio ha un senso per te? Questo mistero del regno di Dio è attivo dentro di te? C'è un seme dentro di te che cresce, che sta crescendo, che è stato piantato? Quando guardi la tua vita, quando guardi indietro, vedi questo processo del seme che è cresciuto in te? Stai seminando? Stai seminando intorno a te? Stai buttando il buon seme della la parola di Dio? Aspetti la mietitura con fiducia? Aspetti il Signore Gesù con fiducia? Questo è forse il criterio chiave per Paolo. Paolo dice che Cristo viene e accoglierà tutti quelli che hanno amato la sua venuta. Un cristiano è qualcuno che ama la venuta di Cristo. Non qualcuno che la accetta, perché quando Cristo verrà tutti dovranno accettarlo, ma qualcuno che ama la venuta di Cristo. Stai seminando? Il regno di Dio è attivo dentro di te? Chiediamo l'aiuto del Signore per capire queste cose. Vogliamo venire al Signore in preghiera? Abbassiamo il capo. Padre Celeste, ti ringraziamo per queste parabole, per queste immagini che sono semplici per noi da capire e che possono evocare tante cose nella nostra mente. Signore, questa mattina ti vogliamo dire: venga il tuo regno, perché noi, Signore, avremo amato il tuo regno, la tua venuta. Ti preghiamo questa mattina di dare a ognuno di noi questa passione per il regno di Dio, questa passione per cercarlo, per seminare, per far crescere questo regno di Dio dentro di noi e in questo mondo nel quale viviamo. E ti diciamo con la Chiesa universale: Signore, venga presto, venga il tuo regno, nel tuo nome.